Modem.
Parte. Continuato perché dall'altra parte della radio c'era il capocantiere che mi intimidiva, mi richiamava di finire il lavoro. Tu devi finire, devi rimanere qui, finire il getto, poi vai a dormire. Io ho guidato senza abilitazione da giugno 2017 fino a dicembre 2017.
Il 13 settembre 2017 sono stato vittima di un incidente sul lavoro. Un macchinario che mi ha schiacciato il piede. Dopo un'ora è venuto il treno che mi ha portato fuori la galleria, dove fuori mi aspettava l'ambulanza e la polizia.
Quando è arrivato Gianni Temporaneo sul cantiere, cosa gli ha spiegato?
A dire il vero gli ho spiegato un po' poco, perché ero al telefono, era veramente un periodo di quelli intensissimi dal punto di vista del lavoro.
Generalmente quando salgo sulla piattaforma non mi allaccio immediatamente, anche perché ostruisce un po' il movimento.
Era senza lavoro, negli ultimi anni ho avuto la proposta di poter entrare nel mondo della sicurezza. Morire per un incidente, sempre su un lavoro, è un incidente, è una fatalità, si può dire tutto quello che si vuole, ma è stata dura.
Primo maggio, festa dei lavoratori, una data che in Svizzera e in Ticino non passa mai inosservata. Sì, perché mentre sfilano i cortei e si tengono i discorsi, i dati ci ricordano che ci sono aspetti del mondo del lavoro che continuano a far discutere e a creare contrapposizione. Né sfruttati né divisi, lavoro e dignità senza confini. È questo lo slogan scelto dall'Unione Sindacale Svizzera per la festa odierna, e tra i temi al centro delle rivendicazioni c'è anche quello della sicurezza sul lavoro, argomento su cui noi oggi ci concentreremo, partendo anche dagli ultimi fatti di cronaca, che vedono due agenti di sicurezza morti solo in questo aprile tra Ticino e Grigioni mentre regolavano il traffico nei pressi di cantieri stradali. Un altro accento posto dal mondo sindacale è quello della precarizzazione del mondo del lavoro, che pure toccheremo guardando al mondo del lavoro interinale. Sicurezza e precarietà sono tra l'altro due argomenti che si incrociano, visto che gli interinali si infortunano il 50% in più della media. Senza dimenticare infine la salute mentale. In Svizzera la metà delle nuove rendite di invalidità è oggi riconducibile a malattie psichiche e un lavoratore su tre si dice stressato in modo cronico. Numeri e dati che pongono domande a chi lavora, così come a chi rappresenta le imprese. Per parlarne oggi abbiamo con noi tre ospiti: dal mondo sindacale Gian Giorgio Gargantini, segretario regionale del sindacato Unia, e il vice segretario dello CST, l'organizzazione cristiano sociale, Paolo Locatelli. A discutere con loro, un rappresentante del mondo imprenditoriale delle imprese, c'è Nicola Bagnovini, direttore della società svizzera Impresari Costruttori in Ticino. Benvenuti a Modem e buon primo maggio. Io sono Dario Lanfranconi, in regia c'è Franco Cristini e partiamo con la nostra puntata. Gian Giorgio Gargantini, inizio da lei, anche perché oggi è, diciamo così, la vostra giornata, quella delle sigle sindacali, e partiamo quindi proprio dalla festa dei lavoratori. Che significato ha nel 2026 e quali sono le maggiori preoccupazioni che attraversano il mondo sindacale svizzero?
Buongiorno a tutte e tutti, e soprattutto buon primo maggio a chi come voi e come tanti altri sta lavorando. Le preoccupazioni purtroppo sono spesso le stesse che ritornano. Fatto bene a citare il nostro slogan: lavoro e dignità senza confini, significa difendere il lavoro, ma non qualsiasi forma di lavoro. Ci sono oggi delle forme di lavoro precarie, inaccettabili, quindi difendere un lavoro degno che permetta di vivere degnamente in Ticino. E senza confini significa unità tra lavoratori e lavoratrici, non lasciandoci dividere dai discorsi di chi vuole dividerci per indebolirci. E poi, evidentemente, ci torneremo sicuramente, la questione della sicurezza sul lavoro. Nelle ultime settimane due incidenti mortali in Ticino, un agente di sicurezza e un operaio forestale, tre agenti di sicurezza negli ultimi due anni morti sulle strade in Ticino. Ecco, sono dati evidentemente inaccettabili, e porteremo questo sentimento di rabbia e di solidarietà in piazza Lugano.
Paolo Locatelli, lo CST oggi tiene anche, il sindacato tiene la propria giornata, pregassona, condivide l'analisi di Gargantini, ci sono anche altri aspetti che voi mettete in luce o volete mettere in luce?
Ma è vero che è sempre più difficile, passano gli anni, definirla una giornata di festa, anche perché per festeggiare qualcosa bisogna anche avere dei validi motivi. Qua vediamo un mondo del lavoro che va verso un precariato sempre più spinto e nel contempo normalizzato, che sembra quasi un atto dovuto che ci sia il precariato. Vediamo forme di sfruttamento, vediamo la sicurezza che spesso è relativizzata e non vista come un investimento, ma bensì come una posizione di un costo. Quindi sì, è una giornata per il sindacato e per i lavoratori e le lavoratrici molto importante, nel senso di poter riaffermare determinate rivendicazioni, lanciare moniti su quello che riguarda il mondo del lavoro, ma specialmente un momento di aggregazione dei lavoratori.
Nicola Bagnolini, buongiorno anche a lei, e le giro subito anche a lei questa prima domanda un po' introduttiva, ovviamente vista da un altro punto di vista. Ecco, cosa preoccupa di più il mondo imprenditoriale, nel suo caso le imprese costruttrici, guardando al mercato del lavoro svizzero e di riflesso anche a quello ticinese?
Sì, buongiorno a tutti. Anche da parte mia le preoccupazioni sono tante, a partire dalla sicurezza sul lavoro, l'abbiamo sentito, l'unità tra i lavoratori, io vorrei dire anche l'unità tra datori di lavoro e lavoratori, quindi questo è un concetto che deve passare, perché è nell'interesse di tutti che ci sia un buon clima. Abbiamo anche settori con ottime condizioni lavorative, come quello che ben conosco dell'edilizia, ma devo dire che le preoccupazioni sono anche proprio dettate da aspetti internazionali che noi non possiamo purtroppo così influenzare. Penso a quello che stanno vivendo adesso le imprese della costruzione nell'ambito dei materiali dell'edilizia, con aumenti del 30%, repentini che non si riescono a ricaricare. Insomma, fare imprese è complicato, è difficile anche trovare personale qualificato, sarà sempre più difficile anche in passato, un problema grosso che dovremo analizzare in modo approfondito, perché sta venendo un po' meno la voglia di lavorare sui cantieri. Questi lavori ritenuti umili, a torto, non piacciono più ai nostri giovani. Facciamo fatica a trovare questa volontà di entrare a far parte di un mondo che è affascinante, perché costruisce, permette di lasciare il segno sul territorio. È chiaro che è un mondo difficile, anche un po' pericoloso, poi parleremo della sicurezza, ma anche qui gli sforzi fatti negli anni sono stati molto importanti dai datori di lavoro, e i risultati, devo dire, ci sono, perché noi siamo sotto la media nazionale, con 151 infortuni nel settore della costruzione ogni 1000 lavoratori a tempo pieno in un anno, contro i 169 svizzeri. Quindi da oltre un decennio non siamo dietro la media nazionale, ma siamo un pochettino più bravi. Poi chiaramente ogni infortunio è di troppo, se poi parliamo di quelli gravi o mortali, vabbè, la cosa si acuisce ancora di più.
Ecco, l'avete citato tutti e tre, il tema della sicurezza, ed è proprio quello su cui ci concentriamo oggi, quindi entriamo nel merito e farei un passo indietro dagli infortuni proprio a quelli mortali, i più gravi, quindi le cosiddette morti bianche, come vengono spesso chiamate. Perché c'è un dato che, come ha citato lei, quello degli infortuni in Ticino, ma un dato a livello svizzero che può essere visto anche in chiave positiva. Mi spiego, tra il 1986 e il 1990, quindi parliamo di 40 anni fa, in Svizzera morivano in media 207 persone lavorando. Nell'ultimo quadriennio disponibile, per cui ci sono i dati, quindi il 2020-2024, il dato è sceso a una media di 64 vittime, a fronte anche di un numero di persone attive cresciuto in questo periodo. Ecco, mi rivolgo ancora a Gian Giorgio Gargantini. Detto che penso che tutti a questo tavolo e non condividiamo l'obiettivo di arrivare a zero, di portare questa cifra a zero. Ecco, Gargantini, però la diminuzione è netta e non trascurabile. È possibile, almeno in questo ambito delle morti bianche, vedere il bicchiere mezzo pieno, o comunque la strada è ancora lunga e tutta in salita?
No, non possiamo considerarlo mezzo pieno, premesso che condivido anch'io che attorno a questo tavolo l'analisi e gli obiettivi siano assolutamente gli stessi. Lo ripeto, nelle ultime 3 settimane abbiamo avuto 2 lavoratori deceduti durante il loro lavoro in Ticino, in un piccolo territorio come il Ticino. Quindi ecco, cercare di trovare degli aspetti positivi è impossibile. Mi verrebbe da dire, ci mancherebbe anche che non si vada verso un miglioramento. Abbiamo dei miglioramenti tecnici, abbiamo dei miglioramenti generalizzati, ci mancherebbe anche che questo non si veda sul numero dei decessi, però uscire al mattino per andare a lavorare senza avere la sicurezza di tornare a casa la sera è e resta e sarà sempre qualcosa di assolutamente inaccettabile e deve, dovrebbe essere una priorità per tutti quello di agire su questo drammatico tema.
Nicola Bagnovini, abbiamo sentito Gargantini, la sicurezza sul posto di lavoro però ha anche un costo per le aziende, soprattutto penso alle piccole aziende, sono costi che spesso pesano, ci sono i dispositivi di protezione, la formazione, la prevenzione, ecco, però gli infortuni d'altronde pesano finanziariamente sulle aziende con costi miliardari. Ecco, come convince un piccolo imprenditore che investire in sicurezza non è solo un obbligo di legge, ma gli conviene anche economicamente?
Economicamente, perché non è un costo, ma è un investimento, perché poi l'infortunio crea delle conseguenze ben peggiori. È una questione anche etica, perché credo che un buon datore di lavoro abbia tra i suoi obiettivi quello di proprio permettere ai dipendenti di tornare a casa sano e salvo alla sera. E c'è un aspetto anche di responsabilità. Non dimentichiamo che ogni datore di lavoro è responsabile di fare la prevenzione infortuni sul proprio posto di lavoro, quindi di fronte a un grave incidente poi entriamo anche in un discorso di responsabilità penale e credo che nel tempo questo messaggio sia passato. È evidente che ci sono situazioni in cui anche l'impresa dovrebbe migliorare o potrebbe e si può sempre migliorare, così come il lavoratore può migliorare l'approccio verso la sicurezza. Ci sono degli aspetti fondamentali come le cattive abitudini, l'assuefazione al pericolo. Ecco, questi sono elementi difficili. Noi abbiamo vissuto, ad esempio, l'introduzione obbligatoria del casco. Ci abbiamo impiegato 15 anni a far capire anche ai lavoratori l'importanza di tenere questo oggetto che ogni tanto dà un po' fastidio, ma insomma stiamo parlando della loro salute. E non c'è un datore di lavoro, uno, che si opponga a questa misura, perché è chiaro, per ora abbiamo fatto fatica. Adesso passo dopo passo miglioriamo, però dobbiamo fare attenzione perché io dico sempre, è vero, ha ragione Gargantini, è inaccettabile, ma il rischio zero non l'avremo mai come non l'abbiamo noi quando andiamo in montagna, quando saliamo su un'auto per recarci in un determinato luogo ed è difficile, no? Pensiamo che la SUVA ha proprio detto settimana scorsa che gli infortuni intanto sono diminuiti ancora, però il grosso problema sono gli infortuni non professionali. Su 100 infortuni, 64 avvengono durante il tempo libero e 36 sul lavoro. Non dico che sono pochi 36, comunque la mentalità lì non c'è nello stress, non c'è nella forzatura del datore di lavoro, eppure succede che in montagna ci si faccia male e sulle strade pure.
Sì, e ecco, sempre restando nel solco della sicurezza, vorrei spostarmi adesso sulla questione del lavoro interinale, perché c'è questo dato che ho citato nell'introduzione che è piuttosto eclatante, che è proprio la SUVA che ci dice che i lavoratori temporanei hanno un rischio di infortunarsi del 50% superiore alla media dei lavoratori stabili, diciamo. Ecco, Paolo Locatelli, Ticino negli ultimi 10 anni sono praticamente raddoppiati questi lavoratori interinali. Arrivano quasi a 20.000 impiegati, quasi il 90% di loro è straniero e abbiamo detto appunto della maggiore propensione a infortunarsi, ad avere incidenti. In questo settore abbiamo un problema di sicurezza cresciuto e se sì, perché?
C'è un problema cresciuto nella misura in cui ci sono alcune condizioni base che si ripetono. Ad esempio, prima Bagnovini parlava delle abitudini, del fatto di non essere eccessivamente concentrati in ogni momento della propria giornata. Questo è un motivo. Il secondo può essere legato a una frustrazione generale che vivono determinati lavoratori e gli interinali che hanno comunque un genere di attività professionale votata al precariato, perché non hanno una prospettiva solida come potrebbe averlo un lavoratore con un posto di lavoro fisso. Questo può essere anche un motivo e sicuramente i ritmi frenetici. Adesso io faccio sempre attenzione a non generalizzare Il problema però non è un caso che gli interinali abbiano avuto un'evoluzione così negativa a livello infortunistico. È la conseguenza che lavorano più gente in un mondo sempre più frenetico, e quindi è quasi inevitabile, nella loro drammaticità, che questi infortuni abbiano a verificarsi in modo più costante.
Sì, e anche la SUVA infatti identifica queste cause, parla anche della paura di non essere richiamati di questi lavoratori, che proprio per questa, a causa di questi timori, poi non segnalano anche quando vedono problemi, spesso magari non sono formati. Ecco, Nicola Bagnovini, le associazioni padronali hanno sempre, da sempre difeso la flessibilità del mercato del lavoro, la flessibilità per le aziende. Il lavoro interinale è proprio uno strumento di flessibilità, però l'abbiamo visto, contratti brevi, turnover elevato, ambienti di lavoro che cambiano continuamente, sono anche dei fattori strutturali che favoriscono il rischio di infortuni, di incidenti. Come è possibile conciliare questi due aspetti, la flessibilità e il rischio?
Certo, allora l'abbiamo fatto ad esempio con i sindacati nel contratto collettivo cantonale, mettendo un limite, una soglia del 30% massima di interinali. E con questo non voglio demonizzare la figura dell'interinale, nel senso in cui a volte è indispensabile. Penso a determinate figure professionali, in caso di malattia di un gruista, di un macchinista, eccetera, il cantiere deve continuare, quindi l'assunzione temporanea è una necessità anche per attutire un po' i picchi di produzione. Fare impresa nel nostro settore vuol dire calcolare offerte, ricevere delle delibere, ma poi non si sa mai bene quando inizia effettivamente il cantiere. Quando il committente chiede di iniziare, bisogna essere pronti la settimana dopo partire. Quindi l'interinale dà questo polmone per poter attutire queste situazioni. Non bisogna esagerare, ed è per questo che abbiamo messo dei limiti. È vero che la figura dell'interinale è più fragile per rapporto agli altri lavoratori fidelizzati, proprio perché il lavoro di squadra richiede di conoscere il comportamento, l'attitudine del collega, e quindi loro, essendo estranei, all'inizio fanno più fatica. E poi devo dire un'altra cosa che vedo sempre più spesso: tante volte il lavoratore interinale ha l'opportunità di dimostrare il suo valore e spesso o viene mantenuto in azienda per diversi mesi o, nei casi migliori, viene assunto, perché l'impresa ha la possibilità di verificare sul campo le attitudini, le capacità professionali, e poi da lì passa all'assunzione, anche perché prima di assumere un lavoratore a tempo indeterminato, un'impresa vuole essere sicura di avere il lavoro a lungo termine, perché poi licenziare è doloroso per tutti ed è anche difficile dal profilo legale.
Gian Giorgio Gargantini, abbiamo visto nell'edilizia questo limite del 30%, servono un limite al lavoro interinale anche in altri settori? Ricordo comunque che il settore, almeno dal punto di vista formale, ha fatto i compiti a casa, c'è un contratto collettivo nazionale dove tra l'altro aumentano gli stipendi anche in questo quadriennio attuale, c'è un'indicizzazione automatica all'inflazione, e ecco, non stiamo puntando forse il dito verso l'obiettivo sbagliato?
No, non credo. Quella dell'aumento importantissimo del numero di lavoratori, lavoratrici interinali, è una problematica centrale, ma io farei già una differenziazione, perché abbiamo, legato alle questioni di sicurezza, c'è la tematica della formazione, dover ricevere una formazione sul lavoro che vado a compiere. E tra gli interinali abbiamo due categorie molto diverse tra loro. Ci sono lavoratori che sono interinali da 7, 8, 10 anni nello stesso ambito lavorativo, semplicemente vanno avanti da missione in missione, e quella è una precarizzazione del loro statuto, ma evidentemente non sono loro a cui manca esperienza e conoscenza del lavoro nel ramo. Ci sono invece nuovi lavoratori in entrata, noi sappiamo per esempio sui cantieri persone che lavoravano fino alla settimana prima in un ristorante, ecco, evidentemente lì c'è una mancanza di formazione, e il ricevere la formazione anche sulle misure di sicurezza è necessaria. Poi direi che l'interinale è più un segnale di una degradazione, l'aumento esponenziale del numero di interinali è un segnale di una certa degradazione del mercato del lavoro relativa alla precarizzazione dello statuto, perché i numeri parlano chiaro, sono esplosi il lavoro interinale, le ore svolte di lavoro interinale sono aumentate tantissimo, abbiamo tutta una serie di realtà, penso anche nel mondo dell'industria, dove praticamente non ci sono più assunzioni, non c'è più HR interno all'azienda e l'azienda si appoggia sul lavoro interinale per fare tutto il lavoro di gestione del personale, scaricando anche le spese e rischi su questa agenzia interinale. Lì c'è evidentemente una degenerazione che dovrebbe essere combattuta, effettivamente, concordo con Bagnovini, quanto previsto dal contratto collettivo dell'edilizia è molto positivo, in diversi aspetti il contratto dell'edilizia è migliorativo rispetto a tanti altri, questo è dato evidentemente anche dalla forza, dalla rappresentatività e dal rapporto di forza che i sindacati hanno potuto costruire, in altri settori è più difficile, quindi la situazione è più precaria.
Ecco, ha citato altri settori, ma sempre rimanendo nell'ambito della cantieristica, però appunto l'abbiamo citato io nell'introduzione, è stato citato da Gargantini, da Locatelli, c'è poi la questione degli agenti di sicurezza, probabilmente aziende anche qui che utilizzano personale interinale. Tra febbraio 2024 e aprile 2026, appunto solo tra Ticino e Grigioni, abbiamo registrato almeno 4 decessi e la casistica sembra sempre la stessa. Lavoratore di notte, veicolo che arriva e non riconosce la nuova conformazione stradale. Ecco, Paolo Locatelli, proprio dopo l'incidente di Cadenazzo avete reagito come sindacato chiedendo maggiore sensibilizzazioni e ulteriori misure tecniche. Ma vista la ricorrenza di questi incidenti, non siamo davanti a un problema sistemico?
Ma credo proprio di sì, nel senso che è un tipo di lavoro estremamente particolare. Il fatto di lavorare di notte crea delle dinamiche molto diverse rispetto a lavorare con la luce. E questo è un primo problema. Di notte anche chi guida l'auto è meno attento e meno vigile sulla propria guida. Il fatto di avere dei cantieri di notte che il giorno prima, alla mattina, non c'erano, crea l'effetto sorpresa. Quindi rischia di essere un problema di non facile soluzione. Io credo però che lì, anche a livello di committenti pubblici, si debba ulteriormente investire, nel senso che se penso al committente pubblico Cantone, che fa spesso lavori in strade cantonali, ma penso a Ustra nelle autostrade, che questo tipo di problema debba essere maggiormente controllato e anche supportato con investimenti importanti. Quindi noi ce la mettiamo tutta per fare prevenzione, però in certi casi, e questo è il caso diciamo più vistoso, molto probabilmente non facciamo abbastanza ancora.
Ecco, Nicola Bagnolini, lei è anche esperto di sicurezza, abbiamo visto questo problema che sembrerebbe sistemico, quali misure anche tecniche proprio di sicurezza ma anche di prevenzione forse si possono adottare per sì, cercare di arginare questo problema?
Certo, una riflessione è indispensabile, credo sia importante trovare delle soluzioni tecniche tecnologicamente sicure, nel senso in cui dobbiamo eliminare l'aspetto umano in queste situazioni, perché chi fa questo tipo di lavoro per un'ora, due ore, eccetera, magari in certe condizioni può essere messo in condizione di pericolo. Quindi dobbiamo così separare il posto di lavoro di questi agenti di sicurezza da quello che è il traffico e anche l'attività di cantiere, perché non c'è solo il pericolo dell'utente della strada, ma c'è anche il pericolo creato dal macchinista, dall'autista, dall'impresa che arriva, deve far manovra, scaricare, eccetera. Quindi se un cantiere normalmente è già complesso da gestire nell'ambito della logistica, il cantiere stradale lo è ancora di più, e se lo facciamo di notte il problema si acuisce. È chiaro che bisogna anche dire, avere l'onestà di dire, che questi cantieri li facciamo di notte non perché ci divertiamo, le imprese non sono contente a lavorare in regime speciale perché c'è tutto un problema di permessi, di anche gestione della tecnica, di chi segue il cantiere, che poi il giorno dopo non hai più disposizione sul cantiere diurno, eccetera. Però è anche vero che abbiamo una situazione del nostro sistema strade, che sia poi cantonale, comunale o anche nazionale, talmente affollato e determinati interventi non potrebbero essere fatti durante le ore di giorno, perché le colonne sarebbero insopportabili e anche la popolazione si rivolterebbe se non noi bloccassimo il cantone. Quindi bisogna sempre un po' mettere sul piatto della bilancia le due cose. Sono indispensabili, altrimenti non lo faremmo, non lo farebbe neanche il committente, perché anche i costi aumentano non di poco. Però l'alternativa la vedo male, ecco. Però proteggiamo meglio questi lavoratori.
Ecco, il tempo intanto scorre veloce, ci avviamo verso la conclusione. Vorrei appunto arrivare ancora a toccare l'ultimo argomento, quello della salute mentale. L'ho detto anche qui nell'introduzione, se un ventennio fa meno del 40% delle nuove rendite dell'assicurazione invalidità era riconducibile a malattie psichiche, nel 2023 queste erano ormai alla base della metà di tutte le nuove rendite. I dati nazionali sullo stress sono altrettanto netti, l'ho detto prima, oltre un terzo di tutte le lavoratrici e lavoratori si sente stressato da spesso a molto spesso, un aumento del 30% rispetto a 10 anni fa, un altro 31% dichiara che la propria salute è compromessa sul lavoro, mentre quasi un lavoratore su 5 durante la carriera sperimenta un burnout o una depressione da esaurimento. E il costo, come anche per gli infortuni, anche qui non è solo umano. Solo lo stress da lavoro costa ai datori di lavori svizzeri circa 7,6 miliardi di franchi all'anno. Ecco, Nicola Bagnovini, chiedo ancora a lei, voi come associazione di categoria padronale avete mai affrontato questo tema con i vostri associati, o i temi classici della burocrazia e la fiscalità restano quelli principali?
Cerchiamo di affrontarli, perché il mondo del lavoro cambia. Abbiamo anche sentito recentemente dell'uso di droghe sui cantieri, che sinceramente per me era una novità, una cattiva novità, ed è giusto parlarne. Però la mia idea era proprio quella di pensare al cantiere come una zona in cui si lavora, sì, fisicamente, però che dal profilo anche mentale non fosse così pesante da gestire, proprio perché il cantiere non è ripetitivo, ti obbliga a essere attivo, a trovare delle soluzioni, c'è una dinamica interessante. Anche all'interno della squadra io non ho mai vissuto queste situazioni, però è vero che i dati sono lì che parlano chiaro. Dobbiamo chiederci se è proprio sempre solo colpa dell'ambiente di lavoro, se poi abbiamo queste situazioni di burnout, di malessere, che è il male peggiore, quello psicologico, perché una gamba rotta la si può aggiustare abbastanza facilmente, ma il resto è più delicato. Quindi noi dobbiamo fare il tutto il possibile affinché l'ambiente di lavoro all'interno delle nostre aziende sia sano, e questo aiuta. Però c'è anche tutto il resto, quello che cambia è la società, le preoccupazioni, il fatto di far fatica magari a far quadrare i conti, ma su tutto, perché poi non c'è solo lo stipendio, dobbiamo anche sapere adattare le nostre richieste, le nostre esigenze al livello di vita. Tornare indietro è difficile, noi siamo abituati a un benessere che probabilmente non potremo più permetterci nei prossimi anni, e il passo indietro è difficile. Quindi il messaggio che mi piacerebbe dare a questa festa dei lavoratori è quello di anche così considerare il proprio stipendio come una fortuna, di riceverlo puntualmente per un lavoro che fai con fatica, ma anche con rispetto del proprio datore di lavoro, perché è diventato maledettamente complicato fare le paghe a fine mese, far quadrare i conti, trovare il lavoro, eseguirlo, incassare. Sono tanti problemi, quindi anche per il datore di lavoro non è facile a livello di responsabilità. Questo senza generalizzare, perché come hanno detto i colleghi, anche nel nostro tessuto ci sono i bravi imprenditori e quelli che poco seri, che sarebbe meglio perdere.
Ecco, complicato per i datori di lavoro, complicato per i lavoratori, ma anche nell'ambito della salute mentale emerge, torna a galla anche in questo ambito, la maggior vulnerabilità dei lavoratori precari. Quindi torno di nuovo a riferirmi al lavoro interinale. Anche in questo ambito hanno una probabilità di sviluppare disturbi d'ansia o depressione quasi doppia rispetto ai lavori stabili. Questo è uno studio a livello europeo. Ecco, Gian Giorgio Gargantini, in conclusione, detto del grande boom del lavoro interinale, tanto in Svizzera quanto in Ticino, come sindacato, anche voi rilevate anche a livello di salute mentale questo problema nei lavoratori precari?
Ma certamente sì. Allora, i dati sono sotto gli occhi di tutti, c'è un grande aumento della produttività nel mondo del lavoro e nel contempo una diminuzione della manodopera. Quindi questo significa, senza possibilità di contestazione, un enorme aumento dei ritmi di lavoro e quindi delle pressioni. E evidentemente chi ha un contratto fisso stabile ha una certa possibilità di reagire a queste pressioni, chi ha un contratto in scadenza alla fine della settimana che deve essere rinnovato ogni lunedì o ogni primo del mese, evidentemente è molto più soggetto a queste pressioni. Noi abbiamo casi che abbiamo denunciato nel passato di aziende che avevano la lista dei lavoratori interinali, penso al mondo della logistica in questo ambito, dove si metteva la produttività e il numero di colli che ogni lavoratore riusciva a fare ogni ora. E si diceva chiaramente i primi 5 della classifica settimana prossima li riprendo, gli altri li lascio a casa. E quindi si correva, si aumentano i ritmi, e questo evidentemente c'è un problema di sicurezza, ma c'è anche una pressione psicologica sui lavoratori che è enorme e alla lunga diventa insostenibile. E questo è evidentemente un problema sempre più importante nel 2026. Parlare ancora di questi temi giustifica una grossa presenza, mi permette, al momento di pubblicità, al corteo sindacale oggi pomeriggio, a partire dalle 16 a Lugano.
Ecco, insomma, lo abbiamo capito, salute e sicurezza sul posto di lavoro restano temi centrali che verranno discussi probabilmente ancora a lungo. Per noi invece il tempo è purtroppo tiranno e la puntata di Modem si conclude quindi qui. Ringrazio gli ospiti nuovamente. Da Dario Lanfranconi buona giornata e buon primo maggio a tutti, a chi ci ascolta e a chi andrà alla manifestazione. E Modem torna lunedì.
Rete 1. In studio Daniele Coroneo. Lo sport in apertura con il Friburgo che si è laureato ieri campione svizzero di hockey per la prima volta nella sua storia, battendo il Davos 3-2 all'overtime. I dettagli nella pagina sportiva in coda al notiziario. Vittoria che naturalmente ha fatto la gioia dei friburghesi che hanno festeggiato con cortei nei centri di Friburgo e Bül. Nel complesso, sottolinea la polizia cantonale, i festeggiamenti si sono svolti senza incidenti di rilievo. 35 persone sono però state controllate dai servizi sanitari per leggeri malori e piccole ferite. Droni ucraini hanno di nuovo colpito il porto russo di Tuapse sul Mar Nero. È la quarta volta che accade. Nella notte anche la Russia ha usato droni contro l'Ucraina. A essere presa di mira la città di Odessa. Secondo il governatore regionale sono state colpite due palazzine di appartamenti. Due persone sono state ferite. Negli Stati Uniti il capo del comando centrale e quello dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate hanno informato il presidente Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran in una riunione durata 45 minuti. Lo riporta il portale Axios. L'autore dell'accoltellamento di due membri della comunità ebraica nel nord di Londra è stato formalmente incriminato per tentato omicidio e possesso di un'arma da taglio in uno spazio pubblico. L'uomo, un 45enne britannico nato in Somalia, era già stato segnalato al programma governativo di lotta agli estremismi. In Toscana un vasto incendio è in corso da alcuni giorni sul Monte Faita. A causa dell'aumento del vento, nella notte le autorità hanno deciso un nuovo ordine di evacuazione, valido per 3.500 persone. Per la cronaca regionale è stato condannato a 11 anni di carcere e 11 di espulsione dalla Svizzera il 34enne eritreo che nel gennaio del 2024 a Chiasso aveva aggredito la propria compagna per gelosia alla presenza dei figli, colpendola ripetutamente alla testa con un manubrio da palestra. La Corte lo ha riconosciuto colpevole di tentato assassinio. La Procura aveva chiesto 15 anni di carcere e 15 di espulsione. Oggi al sud inizialmente nuvolosità estesa in rapida dissoluzione nel corso della mattinata, per il resto in prevalenza soleggiato. Al nord soleggiato con sviluppo di cumuli sui rilievi, lungo il Giura possibili rovesci serali. Domani sabato soleggiato in tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi e rovesci o temporali serali sulla Romandia.
Lo sport. Buongiorno da Patrick Locatelli, ci sono voluti quasi 66 minuti per porre fine a gara 7 della finale tra Davos e Friburgo, ma alla fine a spuntarla è stato il Gotteron che grazie alla 3-2 all'overtime di Valmark ha ottenuto il primo titolo di campione svizzero della sua storia. Il commento lo firma l'inviato David Conti.
È una notte che resterà nella storia dello sport svizzero, una notte che a Friburgo aspettavano da sempre, che generazioni hanno solo accarezzato e sognato. Il Gotteron campione, battuto da Davos, il secondo match ball della sua storia, è finalmente quello buono. C'è dentro tutto in questo titolo, c'è la DNA friborghese, quello vero, Schmid, Sprunger, Berci, Dort, Gallet, Glauser, Nicolet, Jecker, a modo loro simboli, orgoglio di un cantone che vive di hockey e che per anni ha dovuto ingoiare delusioni, finali perse, lacrime mai dimenticate. E proprio lui, Sprunger, una favola, 1186 partite con la stessa maglia, il numero 86 come il suo anno di nascita, 414 gol e 414 assist per una sola maglia, la sua maglia. Debuttò a 16 anni nel 2002, proprio dove ieri ha alzato il trofeo al cielo, una carriera che trova il suo coronamento come nelle grandi storie dello sport. Ma questo titolo porta anche la firma del direttore sportivo Zenoisern, criticato e discusso, che invece è saputo costruire nel tempo e in largo anticipo. Dalla scelta di Rönnberg, settimo titolo in carriera, e l'annuncio addirittura un anno prima del suo arrivo in terra burgunda, fino a un gruppo profondo e vincente, non più solo stelle, ma quattro linee capaci di fare la differenza. E qui sta forse la svolta rispetto al passato, niente più dipendenza dai solisti, come nell'era Bykov-Komutov. Questa è la vittoria di un collettivo equilibrato, solido, maturo e che non ha fatto proclami, non si è esposto, forse come in passato, ma ha lavorato a testa bassa, in silenzio, dietro all'identità friborghese. Friburgo che oggi non ha dimenticato il passato, ma lo ha riscritto. Un libro la cui prefazione non poteva che essere firmata dal suo capitano.
E sempre ieri è arrivata una batosta per la nazionale svizzera, sconfitta in Svezia 8-1 nella prima partita della tappa ceca dell'Eurotour. L'unica rete rosso-crociata porta la firma di Geiser. Passando al calcio, si è giocata l'andata delle semifinali di Europa e Conference League. E nella prima Braga-Freiburg 2-1 e Nottingham Forest-Aston Villa 1-0. In Conference Shakhtar Donetsk ha battuto 3-1 in casa della Crystal Palace, Rayo Vallecano-Strasburgo 1-0. Infine il ciclismo, 2-3 per Tadej Pogacar alla Tour de Romandie, che questo oggi propone 177 km in circuito con partenza e arrivo a Orb. Il campione del mondo gestisce 17 secondi di margine sul tedesco Lipovic e 26 sul francese Martinez.
La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti.
E buon primo maggio anche per quanto ci riguarda. Bentornati a casa svizzera, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini. Buongiorno a te.
Buongiorno Fabri.
Ora, oggi è una giornata che mi piace particolarmente, sì, perché avremo a che fare con due mondi che in realtà in un qualche modo fanno la stessa cosa, ma in due regioni diverse della Svizzera.
Sì, sì, due zone che mi sento di dire molto verdi in questo momento.
Molto, molto, è vero.
Forse l'hai detto una cosa giusta, noi abbiamo...
È incredibile, dice.
No, però mi fa sorridere, perché è vero che noi spesso a inizio giornata, quando ripercorriamo cosa poi vivremo insieme anche a voi, abbiamo già in mente, e oggi vi possiamo dire, come tante altre volte, siamo già entusiasti noi di quello che arriverà, delle persone che incontreremo in questa casa svizzera, che rimarrà aperta, rimane sempre aperta, però fino alle 10 noi saremo insieme.
Verissimo.
E saremo in un posto, all'inizio, in un posto che viene spesso collegato a un formaggio. Okay. Uno in particolare.
Aspetta, cioè Muggio.
Quello dopo.
Può starci?
Lì ci arriviamo dopo.
Può starci.
Vai un po', più verso la zona dove
si parla francese.
C'è un castello.
Ah, ce l'ho. Aspetta. La Gruyère potrebbe.
Sì. È la Gruyère perché effettivamente siamo atterrati lì questa mattina e abbiamo un'antenna che sta già molto sorridendo. Mi piace tantissimo. Sì. Sarà secondo me una delle nostre grandi antenne per il futuro. Io mi sento molto legata a lui. Ci racconta della Gruyère e di quello che sta per succedere, perché c'è una festa del formaggio e vogliamo sapere tutto. È domenica, la fête du fromage. Teo, buongiorno, ciao!
Ciao Teo!
Buongiorno, ciao!
Buongiorno, benvenuto. Allora, prima di tutto, come stai Teo? Tutto va avanti regolarmente?
Sì, va bene, grazie.
Bene, mi fa molto piacere.
Sono pesante adesso, ma...
Beh, certo, ti capiamo. Poi questo, insomma, sarà un weekend, lo ricordiamo domenica, lo diciamo anche per tutti quelli che possono partire dalla Svizzera italiana, un po' dappertutto per la Svizzera, perché noi siamo in diretta nazionale, quindi effettivamente avete il tempo per dedicarvi ad un viaggio in un posto strepitoso come la Gruyère. Perché che cosa succede domenica? Hai voglia di raccontarcelo, Teo?
Sì, allora, domenica, allora, il 3 maggio, c'è in Gruyère la festa del formaggio. È una festa, infatti è un mercato all'aperto dove ci saranno artigiani e come si dice che
alpigiani anche che alpigiani e artigiani
che fabbricano il formaggio e che vendono il formaggio e ci sarà dimostrazioni di come si fabbrica il Gruyère e tutto. Tutta la manifestazione sulla tradizione del formaggio e di tutto quello che è da vedere insieme.
Ed è in un contesto meraviglioso, c'è cioè una città medievale. Possiamo anche dire, Teo, che non è una di quelle feste che nasce ieri e nemmeno l'altro ieri. Mi sento di dire che veramente ci dice tanto di come era nata in passato e del perché adesso voi continuate a volerla portare avanti. Perché esiste questa festa del formaggio?
Allora, all'origine i contadini della regione venivano a Gruyère ogni primo maggio per vendere le ultime forme rimaste in cantina, prima di salire all'alpeggio con le loro bestie per l'estate. Quindi abbiamo guardato la tradizione di fare una festa. Allora, adesso ci sono tutto l'anno c'è il formaggio, ma la tradizione è stata di fare il mercato in maggio.
Stavo pensando, si liberavano un po' delle loro nelle cantine, liberavano spazio. Se liberiamo la mia cantina in questo momento.
È un disastro. Beh, sai che in America fanno questi mercati con tutto quello da eliminare dai vari garage, potrebbe starci. Io mi trovo meglio a raccontare dell'eliminazione del formaggio, perché sicuramente sarei un grande cliente. Però è anche vero che se torniamo indietro nel tempo la situazione era quella. Arrivava il nuovo formaggio dall'Alpe, dovevi riempire la cantina e ovviamente anche fare quella stagionatura che faceva la differenza. Poi alcuni mantenevano, artigiani della Gruyère, ovviamente un po' di forme per farle affinare ancora di più, per farle diventare ancora più vecchie, tra virgolette invecchiate, e altri invece dovevano proprio farle fuori per poi salire all'Alpe leggeri. Questo era un po' il
concetto. Ed anche questo che ci fa capire il perché, Teo, costano di più quando il formaggio è affinato, perché ed è rimasto in cantina tanto perché occupava anche spazio e ne toglieva, è come se valeva due volte con lo spazio, che è come un affitto quasi.
Sì, ecco.
Teo, ascolta, noi adesso ci ascoltiamo una canzone e poi vorremmo capire cos'altro c'è nella Gruyère, perché tu sei nato e cresciuto lì e sei molto entusiasta del posto in cui vivi.
Lo sarei anch'io.
Vorrei capire. Ma prima di ascoltarci una canzone, Teo, quando chiedi alle persone lì in zona qual è il formaggio preferito, cosa rispondi?
Lo Sbrinz, ovviamente.
Ovviamente il Gruyère è l'identità della regione, ha il nome della regione, è tutto. Sì, e si fa la confusione quando ci sono gente che vengono e che non conoscono, dicono ma qual è Gruyère? La regione è la città, è il borgo medievale o il formaggio? Non capisco cos'è il Gruyère. Allora sì, è veramente l'identità principale. Dopo c'è anche il Vacherin, che è anche un formaggio tipico di Friburgo e della regione. E abbiamo la fortuna di domenica ci saranno i due che saranno ripresentati e che si possono provare la differenza tra i due, che sono molto differenti e che piacciono ai genti.
Sì, poi sai che hanno fatto anche delle prove, mettere insieme il Vacherin con il Gruyère.
Nella fondue, no? O non è
sì,
che...
anche, ma proprio nel formaggio in quanto tale. Tra l'altro mi sa che con Pippo siamo stati, ti ricordi a Bulle, alla fiera meravigliosa che abbiamo vissuto anche insieme?
Diciamola, chi ascolterà a casa, Pippo è la regia di questo programma.
Sanno tutti chi è Pippo.
Pippo, che esperienza è stata andare a provare quei formaggi?
Beh, direi non male, eh. Ah, direi proprio di sì.
Sì, sì, altro che. Grande Pippo, un po' di musica svizzerissima con Philipp Funkhauser e la sua Ain't That Something, e torniamo da Teo e torniamo alla Gruyère.
Con Pippo, con Pippo sempre.
Stiamo partendo, io e Pippo. Cioè. Each time I look up my window, don't see nothing that I'm supposed. questo ovviamente è Casa Svizzera, il vostro programma del cuore che parla dal nostro cuore al vostro cuore di tutto quello che ha a che fare con la cultura, le tradizioni, le curiosità svizzere. Con noi in collegamento c'è Teo, direttamente da La Gruyère, che è un posto strepitoso, perché oltre al suo formaggio, oltre a questa festa con la quale avremo a che fare questo weekend, lo ricordo, domenica, il posto in cui essere è La Gruyère. Il paesino è di un bello raro, c'è il castello, c'è il museo Giger, c'è il bar di Giger, c'è questa piazza che ovviamente diventerà una piazza del formaggio, per capire come si fa, quali sono le sue particolarità, poi tutta la regione, insomma il Canton Vaud parla ovviamente chiaramente dei vari formaggi e di come appunto gli alpigiani, i contadini hanno a che fare con questo prodotto che è unico. E Teo, diciamolo, ce lo invidiano in tutto il mondo la Gruyère, hanno provato a copiarlo tutti ma non ce la faranno mai.
No, è vero.
Sei d'accordo? Allora, che cosa vi aspettate da questo weekend? Ci saranno tante persone sicuramente, ma facciamo qualche numero, qualche idea ce l'avete?
No, normalmente una manifestazione come quella è molto dipendente della meteo, se piove ci sarà un po' meno di gente, ma normalmente pensiamo di riunire qualche 5.000 persone nella giornata che vengono per scoprire la manifestazione.
E sono tante, perché comunque l'abbiamo vista anche per chi ci segue da RSI La 2, quindi in televisione, la situazione è proprio bella, di festa, di voglia di stare insieme, ma soprattutto di far scoprire questo prodotto che davvero tutti ci invidiano. Ma e non sarà solamente l'unica cosa che succederà.
Non è l'unico prodotto, mi sento di dire, no. Hai ragione, ma Fabrizio ha detto qualcosa già accennato. Quali altri eventi, se qualcuno non può andare domenica, ci sono da voi sul territorio che dici quello è imperdibile? Teo?
Ah, c'è un'altra manifestazione che per un altro prodotto che anche noto per se la qualità gustativa e la cremosità di Rodè. Sarebbe la doppia panna,
la doppia creme della Gruyère. Sì.
E cos'è che c'è legato? Sì.
Eccezionale.
Infatti a giugno, allora il 6 e 7 giugno, torniamo con il festival della doppia panna, allora il festival della crème double. È infatti un altro tipo di manifestazione, è un percorso gastronomico che riunisce tutti i ristoratori del Borgo, sì. E ognuno prepara una ricetta a base di doppia panna della Gruyère, e è possibile di andare da tutti i ristoranti e avere un piatto che è fatto con la Gruyère. In totale ci saranno 8 piatti che sono da provare.
Ma che meraviglia!
Altro che da provare.
Mi sento di dire tra l'altro che abbiamo nominato il formaggio della Gruyère, adesso abbiamo nominato la double crème. Mi sento di dirti, di chiederti anche se ci saranno i brislet, che sono molto famosi. Questi,
spieghiamo cosa
come
sono?
Li spieghiamo?
I biscotti,
esatto.
Molto burrosi.
No, non so come spiegare un biscotto che infatti nel brislet c'è della doppia panna, e quindi nella manifestazione della doppia panna ci saranno dimostrazioni di come si fa il brislet e anche da provare il brislet, di poter provare.
Giusto per capire, per chi non lo sapesse, parliamo di questo biscotto, questa cialda in realtà, perché quello è, che è croccantissima, è molto decorata, proprio tipica di quello che è la zona della Svizzera occidentale, mi viene da dire, in particolare chiaramente della regione di Friburgo e ancor più chiaramente della regione della Gruyère, perché è veramente un qualcosa da provare. Se non l'avete mai provata, davvero degustatelo, perché vale la pena, come peraltro trovare la doppia panna nelle sue diverse accezioni. occasioni, perché mica è solo fragole e doppia panna, oppure le meringhe, che sono un altro must della regione, con la doppia panna, magari dopo aver preso un paio di razioni di gruyère in fondue. Cioè, fate un po' il caso, perché davvero è un mondo che vale assolutamente la pena di conoscere.
Sì, questo è quello che ci hai raccontato, certo. Teo, dalla gruyère. Grazie per averci portato lì, dove dicevamo c'è tanto altro da scoprire. Magari ci ricolleghiamo prossimamente, ci racconti cos'altro racconti quando le persone semplicemente ti dicono: ah, siete nella regione del formaggio. Sì, ma sì, c'è tanto, certo, altro, certo. E sì, quindi sai, quel che, tanto altro.
Sai che fa veramente molto ridere, perché noi stiamo parlando di un mondo che è quello della gruyère, e a un certo punto poi arrivano questi messaggi che dicono: ma non dimentichiamo il nostro formaggio d'Alpe, buon lavoro e un saluto a Friburgo. Perché c'è sempre quella roba lì, no? È vero, ma sono due cose diverse, due regioni che vivono di cose uniche e inimitabili, mettiamola così. Quindi viva noi e viva loro, ma soprattutto viva Teo, la nostra antenna alla Gruyère, dalla quale ovviamente torneremo. Grazie Teo, au revoir.
Prego, grazie a voi.
Noi vi ricordiamo.
Ciao,
noi vi ricordiamo.
Allora.
Uè,
esatto. Vi ricordiamo anche che oggi sul Monte San Zeno c'è anche una festa. C'è una santa messa, ci sono le penne al ragù, c'è la tombola. Quindi anche questo effettivamente ci segnalate. Noi lo diciamo. Quando voi ci segnalate gli eventi, noi li diciamo con piacere.
Certo, intanto c'è la stessa direzione di Paola Iezzi. Sai quella di Paola e Chiara?
Sì.
È arrivata con un nuovo singolo.
Da sola.
Sì, è così, una vita.
Solo a Sanremo erano di noi insieme.
Sì, basta, due vite. Una attrice e l'altra cantante.
Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì, giorni no. Capirai. Si fa troppo presto a dire don't cry. Come i Guns, come i Cure. Me l'hai detto anche tu. Ci sono storie vere solo di notte, stanotte, due destini che si prendono a botte. Te lo giuro, ti ho chiamato, ma il telefono è staccato. Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero. Canzoni sulle scale, un pianto, due risate, poi su, quasi non sembra. Domanda giusta da non fare mai. Se si spengono i flash, rimaniamo io e te in standby. Senza più memoria, senza gigabyte. Ma che luna che c'è, è più chiara di te.